Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Celebrare il sacramento della riconciliazione significa essere avvolti in un abbraccio caloroso, e l'abbraccio della infinita misericordia del Padre. Ricordiamo quella bella, bella parabola del figlio che se n'è andato da casa sua con i soldi dell'eredità, ha sprecato tutti i soldi, e poi quando non aveva niente è deciso di tornare a casa, ma non come figlio ma come servo. Tanta colpa aveva nel suo cuore e tanta vergogna, e la sorpresa è stata che quando incominciò a parlare, a chiedere perdono, il padre non lo lasciò parlare, lo abbracciò, lo baciò e fa festa. Ma io vi dico, ogni volta che noi ci confessiamo, Dio ci abbraccia, Dio fa festa. Andiamo avanti su questa strada. Che il Signore vi benedica.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. Abbiamo riascoltato in apertura un passaggio della catechesi di Papa Francesco tenuta durante l'udienza generale del 19 febbraio 2014, una catechesi dedicata al sacramento della riconciliazione che, ci ha ricordato Papa Francesco, significa essere avvolti in un abbraccio caloroso, è l'abbraccio dell'infinita misericordia del Padre. Abbiamo riascoltato queste parole nel giorno nel quale giungono a Roma per volontà di Papa Francesco le spoglie di San Pio da Pietrelcina, un uomo che proprio del sacramento della riconciliazione, della confessione, ha fatto una ragione di vita. Ricordiamo che San Pio da Pietrelcina rimaneva nel confessionale 14, 16 fino a 17 ore al giorno per ascoltare tutti coloro che dopo lunghe file, lunghissime ore di attesa riuscivano a confessarsi da lui, e giungevano da ogni parte d'Italia ma anche del mondo. Giungono dunque a Roma le spoglie di San Pio da Pietrelcina, rimarranno due giorni nella parrocchia di San Lorenzo al Verano, che è affidata alla cura pastorale dei frati minori cappuccini. Saranno poi portate il 5 febbraio, dopodomani, processionalmente dalla parrocchia di San Salvatore in Lauro fino alla Basilica Vaticana, e qui rimarranno fino all'11 febbraio. È la prima volta che le spoglie di Padre Pio lasciano San Giovanni Rotondo, e rimarranno appunto in Vaticano in questi giorni, giorni che sono anche contrassegnati proprio da una serie di eventi dedicati non solo ai frati cappuccini ma anche ai coloro che sono vicini alla spiritualità dell'Unione umile frate cappuccino. Ricordiamo per esempio che il 6 febbraio alle 10 in piazza San Pietro Papa Francesco concederà un'udienza speciale agli aderenti dei gruppi di preghiera di Padre Pio, ai dipendenti della Casa Sollievo della Sofferenza e ai fedeli dell'arcidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo. Poi ancora alle 7:30 della mattina del 9 febbraio Papa Francesco presiederà una concelebrazione eucaristica con e per i frati minori cappuccini di tutto il mondo. Poi il 10 febbraio, mercoledì delle ceneri, e proprio nell'ambito di una concelebrazione eucaristica solenne che si svolgerà sempre nella Basilica Vaticana, Papa Francesco conferirà il mandato di essere segno della sollecitudine materna della Chiesa per il popolo di Dio a circa 1000 missionari della misericordia, sacerdoti e religiosi di tutto il mondo. E le spoglie di San Pio da Pietrelcina saranno presenti nella Basilica Vaticana nel corso di questi eventi. E alla straordinaria figura di Padre Pio da Pietrelcina dedichiamo la prima parte del nostro incontro. Lo facciamo ascoltando due testimonianze d'eccezione custodite nell'archivio storico di Orizzonti Cristiani. La prima è quella di Fra Mariangelo da Cerqueto, meglio noto come Frate Indovino, che è stato un confratello e amico di Padre Pio.
Padre Pio era di un carattere brusco, aborriva ma in un modo straordinario la curiosità e quindi tutti quelli che gli stavano intorno. Una volta, per esempio, usciva dal confessionale delle donne e sente una voce lontana nella chiesa grande: Padre Pio, la mia gamba! Si ferma lui e dice: mo faccio anche un massaggiatore. Padre Pio è un uomo pieno di umanità, è un uomo con i suoi difetti, e io mi sono sempre dispiaciuto che gli agiografi si fermano troppo a considerare i doni soprannaturali, ma quelli sono doni che gratuiti per alcune persone. Non posso mica io pensare a pregare il Signore che mi faccia sentire le stimmate. Dunque Padre Pio ha ricevuto un dono di più, a lui sono stati dati molti altri doni. Dio domanderà conto a Padre Pio, ma siccome già è beato, ormai il conto è fatto.
Ascoltiamo ora, sempre dall'archivio storico di Orizzonti Cristiani, la testimonianza di Ivanna Poldavska, la miracolata, la donna polacca miracolata proprio per intercessione di Padre Pio, una intercessione chiesta nel 1962 dall'allora arcivescovo di Cracovia, Karol Wojtyła, oggi San Giovanni Paolo II.
A 67, una volta partecipare alla messa di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, si è stato già vecchio perché c'è un anno prima della sua morte, e mi ha impressionato tanto il suo modo di pregare, di celebrare la messa. Durante la beatificazione adesso c'è tanta folla a Piazza San Pietro, la prima volta io posso osservare che gente pregava veramente. Questi che sono arrivati per beatificazione di Padre Pio sono gente veramente fedeli, credenti, che pregano, e silenzio come mai, con tutti i turisti che sempre fanno chiasso, sempre parlano di tante cose. Invece durante la messa di Padre Pio è sempre stato silenzio, una profondità di preghiera, perché questo è che ha portato Padre Pio per questo mondo, mi sembra, valore della preghiera. Santo Padre una volta ha detto: gente non sa quale forte arma è preghiera.
E chiudiamo questa prima parte del nostro incontro dedicata alla figura di San Pio da Pietrelcina riascoltando proprio la sua voce. Una registrazione fornita alla Radio Vaticana dai frati della provincia Sant'Angelo di Foggia, proprio in occasione della realizzazione di alcuni programmi speciali per la canonizzazione di Padre Pio, avvenuta il 16 giugno del 2002. Si tratta di una registrazione molto datata, dunque l'audio non è dei migliori, ma riusciamo comunque a sentire la voce di Padre Pio e anche a comprendere il contenuto delle sue parole.
Buona giornata a tutti, e l'angelo del Dio sia con voi sempre. Oggi è la festa dell'amore, preghiamo il Signore che ci voglia sempre più, stringerci al suo cuore e noi da parte nostra cerchiamo di corrispondere a tanto amore, perché amor con amor si paga. Certo non possiamo ripagarla come egli si ripaga in tutti gli istanti, in tutti i momenti della nostra vita, ma cerchiamo di non riservarci niente per noi. Ci siamo offerti a lui, ci siamo consacrati a lui in questa sede, sforziamoci di mantenere le promesse e il Signore sarà sempre più fedele di quel che noi possiamo immaginarci. Nel darvi l'ultimo saluto della giornata, pieno di benedizione del cielo, augurando a tutti che la notte sia un riposo nella pace del Signore. Amiamo senza riserva alcuna come Dio stesso ci ama. Lo so che il nostro amore non potrà mai giungere a quello di un Dio che ci ama con amore infinito, ma amiamo senza riserva alcuna, neppure in vista del premio che il Signore ha serbato per noi. Quella è una conseguenza. Quindi amiamo anche nel dolore, facendo nostro il motto dell'Apostolo San Paolo, il quale ci dice: non voglio sapere di altro se non di Gesù e di Gesù crocifisso.
Si recava a San Giovanni Rotondo per partecipare alla sua messa, per chiedergli consiglio o confessarsi, scorgeva in lui un'immagine viva del Cristo sofferente e risorto. Sul volto di Padre Pio risplendeva la luce della risurrezione. Il suo corpo, segnato dalle stimmate, mostrava l'intima connessione tra morte e risurrezione che caratterizza il mistero pasquale. Per il Beato di Pietralcina la condivisione della passione ebbe toni di speciale intensità. I singolari doni che gli furono concessi e le sofferenze interiori e mistiche che li accompagnavano gli consentirono di vivere un'esperienza coinvolgente e costante dei patimenti del Signore nella immutabile consapevolezza che il Calvario è il Monte dei Santi.
Siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Nella quinta domenica del tempo ordinario ascolteremo un brano dal capitolo 5 del Vangelo di Luca. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
La prima lettura di questa domenica è la meravigliosa chiamata del profeta Isaia, la scena del capitolo 6 del libro del profeta Isaia in cui lui vede la gloria di Dio e la sua reazione è dire: ohimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure, io sono in mezzo ad un popolo dalle labbra impure, io abito, eppure i miei occhi hanno visto il re, il signore degli eserciti. Ecco, noi nel Vangelo ascolteremo l'esperienza di Pietro che sperimenta che il Signore è capace di fare qualcosa di inaspettato. Lui si trova di fronte al Messia, obbedisce a un'indicazione che è quella di andare a pescare malgrado lui abbia faticato tutta la notte e non abbia preso nulla, si fida della sua parola ed ecco fa un'esperienza, l'esperienza dello straordinario. E la sua reazione, quando vede tutto questo, si getta alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Ecco, questa reazione di imbarazzo davanti a Dio è un errore? È una cosa che non dovrebbe avere? Non dovremmo avere questa reazione? Beh, veramente, nel caso del profeta Isaia, al capitolo 6 del libro a lui intitolato, è la premessa, cioè lui dice: io sono perduto, un uomo dalle labbra impure io sono. E allora uno dei serafini volò verso di me, dice il testo, teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare, mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua colpa e il tuo peccato è espiato. Non si nega il peccato, ma il peccato diventa il luogo in cui incontro la purificazione e il perdono, l'espiazione, la soluzione, e questa è la partenza della mia missione. Non è sbagliato ciò che dice Simon Pietro davanti a Gesù: io sono un peccatore. Il punto è che lui dal suo peccato deduce il fatto che il Signore si deve allontanare. La risposta invece sarà esattamente il contrario, che Gesù gli dice: ma stammi vicino, vieni proprio appresso, d'ora in poi vedremo delle cose straordinarie. E se sulla prima parola ha gettato le reti, su questa seconda parola lascerà le reti e passerà alla seconda fase, alla vita, che è l'avventura di diventare pescatore di uomini. Ma il punto è la nuova lettura del peccato. Siamo nell'anno della misericordia. Noi abbiamo tante letture della nostra povertà. Questo testo, sia nel profeta Isaia che maggiormente nel testo del Vangelo, ci pone di fronte a un cambio, questa lettura del peccato. Cosa dice Isaia e cosa dice Simon Pietro? Siccome sono un peccatore, tu non puoi avere a che fare con me. È interessante che in entrambi i casi loro come capiscono il loro peccato? Posto che sarà un nodo di passaggio essenziale. Isaia vede la gloria di Dio e capisce di essere un peccatore. Simon Pietro vede la generosità di Dio, vede il miracolo della pesca straordinaria e capisce di essere un peccatore. Come abbiamo sbagliato noi nelle nostre tecniche? Per far capire i loro errori agli altri li rimproveriamo. Per far capire gli errori alle persone noi facciamo sempre così, li redarguiamo, gli facciamo vedere quanto si sono comportati male, cose di questo genere. Dio ha un altro sistema, ci fa vedere la bellezza. È come se, per farti rendere conto che stai tenendo la tua casa in maniera indecente, un uomo ti direbbe: ma guarda quanto sporco, ma guarda qui, ma guarda che disordine, non è possibile. E invece Dio ti invita a casa sua, vedi la casa pulita e torni a casa tua e capisci com'è a casa tua. Cioè ti fa vedere il bello e tu per confronto inizi a vedere come stai messo, a che punto stai nella vita. Se noi cambiamo parametro, possiamo scoprire che ciò che riteniamo sufficientemente alto invece è molto, molto piccolo, molto basso. Basta per cambiare parametro. Allora Dio dà il parametro, fa vedere la bellezza, e a quel punto un uomo ha la consapevolezza della propria povertà, vede il proprio peccato, vede ciò che gli manca, perché etimologicamente il peccato questo è la mancanza, ciò che manca, ciò che non c'è. Allora noi a questo punto deduciamo: allora io con te non ho niente a che vedere. Io sono perduto, dice Isaia, sono un uomo dalle labbra impure, e abito in mezzo a un popolo che è come me. E Simon Pietro ancora di più dice: guarda, allontanati da me, niente a che vedere con me. Quanta gente che dal proprio peccato deduce semplicemente questo fatto: Dio con me non può avere niente a che fare, io non posso fare nient'altro che restare qui, io questo sono. Quante volte bisogna combattere con questa tristezza, questo scoraggiamento che c'è nel fondo del cuore? Quanti giovani che sono spossati dalle loro debolezze, come convinti che tanto questo dimostra che loro non possono fare niente di buono, il fatto che hanno sbagliato. E invece l'aver sbagliato per il Signore Gesù Cristo è un punto di partenza, è la premessa a un potersi abbandonare, è lo smettere di fare per conto proprio, è un potersi far toccare le labbra da un carbone ardente, cioè farsi in un certo senso purificare. La parola purificare viene dal pyrpyros, che in greco vuol dire fuoco, passare per il fuoco, farsi trasformare dal fuoco la propria parola. E nel caso di Simon Pietro è mettere in discussione chi siamo stati. Finora sono stato un pescatore, sarò un pescatore di tipo diverso. La mia visione di me non è più un assoluto. Propriamente la consapevolezza del peccato è un ottimo terreno di lavoro per la novità, per essere condotti in docilità, in disponibilità, in apertura a rileggere tutto da capo. Noi forse stiamo combattendo per entrare veramente in questo anno della misericordia, perché prima bisogna passare per il dolore del peccato, perché se il perdono non ha la premessa della materia che viene perdonata, resta un po' difficile. È molto importante condurre le persone alla consapevolezza del peccato per via affermativa, per via di bellezza, per via di parametri buoni, non accusatori. Ma se non c'è quel momento di sgomento, di imbarazzo, che è il momento in cui Isaia dice: oimè, ma io che farò? Come potrò fare? E Simon Pietro dice: io con te non posso avere niente a che fare. Non lasceremo le redini nelle mani di Dio, perché la misericordia di Dio non è un perdono burocratico, un condono edilizio, una assoluzione delle colpe a livello dei registri celesti. È l'atto di Dio di trasformarci. L'anno della misericordia è l'anno della trasformazione, è l'anno del partire dalla nostra povertà per lasciarci portare dalla tenerezza di Dio. La misericordia di Dio è potente, operativa. Ecco, lasciamo che Dio ci insegni a leggere il peccato secondo quello che Lui può fare con noi. Se pensiamo semplicemente che il peccato più brutto della storia, l'uccisione del suo figlio, è diventato per noi una colpa felice, via della redenzione, e Dio ha voluto salvare il mondo usando il materiale di un delitto, di un'ingiustizia, che cosa può fare Dio con i nostri peccati? Può trasformare la nostra esperienza di peccato in missione. Sarai pescatore di uomini, tu sarai questo uomo che era da labbra impure, ma ora vai e potrai annunziare e potrai andare proprio tu in nome di Dio.
In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.